Come tutti ben sapete, l'anno prossimo Papa Francesco l'ha dedicato per il Giubileo della Speranza. E per prepararci al Giubileo della Speranza, lui desidera che quest'anno sarà un anno dedicato alla preghiera. Nel 22 febbraio del 22 ha scritto una lettera al Vescovo Rino Fisichella, che è responsabile per il Giubileo, e nell'ultima parte della lettera c'è un paragrafo un po' lungo, ma molto bello leggerlo perché ci introduce questi esercizi, dove Papa Francesco propone questo anno come un anno di preghiera. Ma in questo paragrafo lui sintetizza tante belle cose sulla preghiera. In questo tempo di preparazione, fin da ora, mi rallegra pensare che si potrà dedicare l'anno precedente l'evento giubilare, cioè il 2024, a una grande sinfonia di preghiera. Questo anno deve essere una grande sinfonia di preghiera, anzitutto per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, il desiderio, ascoltarlo, la preghiera dell'ascolto, adorarlo, la preghiera di adorazione. Preghiera inoltre per ringraziare Dio dai tanti doni del suo amore per noi e lodare la sua opera nella creazione, che impegna tutti al rispetto, all'azione concreta e responsabile per la sua salvaguardia. Preghiera come voce del cuore solo, dell'anima sola, c'è la preghiera comunitaria, che si traduce nella solidarietà e nella condivisione del pane quotidiano, il passaggio dalla preghiera alla vita. Preghiera che permette ad ogni uomo o donna di questo mondo di rivolgersi all'unico Dio per esprimere quanto è riposto nel segreto del cuore. Preghiera come via maestra verso la santità, che conduce a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione. Non è questione di dire tante preghiere, ma una via per diventare santi. Non possiamo diventare santi senza la vita di preghiera, fratelli e sorelle. Insomma, un intenso anno di preghiera, cominciato con la sinfonia e conclude con intenso anno di preghiera, in cui i cuori si aprono a ricevere l'abbondanza della grazia, facendo del Padre nostro l'orazione che Gesù ci ha insegnato, il programma di vita di ogni discepolo. Come diceva il Celano su San Francesco, non era tanto l'uomo che pregava, ma un uomo che è diventato preghiera. È questo, quando il Papa dice che la preghiera diventa il programma della nostra vita, allora è noi che siamo chiamati a diventare questa preghiera. Questi esercizi saranno sulla preghiera, ispirata da un punto di vista particolare. E non vi nascondo, fratelli e sorelle, che li predico con tanta trepidazione nel cuore. Perché la preghiera è quel suolo santo di cui Dio ha parlato a Mosè. Non avvicina altri oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il suolo sul quale tu sei è suolo santo. Questo suolo siete voi, eh? La vostra relazione con Dio, che è unica e irrepetibile. A me il Signore mi dice: non avvicina altri oltre, Hayden. Parli, ma prendi distanza, perché ognuno di voi è una persona particolare. Ognuno di voi ha una relazione unica con Dio. Ogni cosa che io potrò balbettare e condividere con voi è in un modo generale, ma ognuno di voi, questa è una relazione santa che nessuno può entrare. E tra voi e Dio non si tratta di imparare a dire preghiere, ma di entrare in intimità con il Signore. E ogni intimità è sacra. E l'intimità più sacra è l'intimità di Dio con noi e noi con Lui. Vorrei che questi tre giorni partiamo da un testo particolare, non ci soffermiamo soltanto su questo testo, ma sarà un punto di partenza che è la preghiera di Gesù nel Getsemani. E in questo momento invitiamo tre persone che vengono a leggere i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, li chiamo sinottici perché possiamo metterli uno accanto all'altro. Ci sono delle cose comuni e delle cose diverse. Abbiamo i tre Vangeli qui come un trittico e li leggiamo uno dopo l'altro, non abbiamo fretta. È un esercizio per gustare un po' la diversità degli evangelisti che trattano lo stesso momento ma da varie prospettive. Poi io sceglierò uno che ci accompagnerà e vedrete perché lo scelgo, per la peculiarità, la specificità di uno degli evangelisti. Ascoltiamo attentamente la parola di Dio.
Dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Dal Vangelo di Marco. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Dal Vangelo di Luca. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo del cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione».
Come forse avete già osservato, Matteo e Marco sono più o meno abbastanza vicini nella descrizione della preghiera di Gesù nel Vangelo, ma Luca è un po' molto anche diverso da Matteo e da Luca. Per esempio, vediamo dei dettagli che Luca non ci dice. Per esempio, non riporta il nome del luogo, non parla del Getsemani, ma del Monte degli Ulivi. Non riporta la duplice separazione fra Gesù e gli apostoli, i tre e gli altri e lui, non c'è questa distinzione. I discepoli sono rimproverati una sola volta, in Matteo e Marco di più. Non riporta al detto: lo spirito è pronto ma la carne è debole. Anche la preghiera di Gesù, abbiamo la sua preghiera una sola volta. Non abbiamo la descrizione nel Vangelo di Luca dell'angoscia di Gesù. Non ascoltiamo Gesù che dice: «La mia anima è triste da morire». E non conclude il suo racconto Luca dicendo che è giunta l'ora e che il traditore è vicino. Cioè, Luca omette tutti questi dettagli. Ma invece Luca ci presenta altri dettagli che Matteo e Marco non ci danno. E questi dettagli sono molto belli e ci accompagneranno, ci ispirano un po' sulla vita di preghiera, quello che Luca dice in modo particolare che gli altri non dicono. Che cosa c'è di specifico in Luca? Prima dice che era la sua abitudine di andare al Monte di Ulivi. Gesù si allontana da loro da un tiro di sasso. Gesù prega in ginocchio, non faccia a terra. C'è l'angelo che lo conforta. Matteo e Marco, l'angelo non appare. Ci dice che Gesù ha pregato più intensamente. Matteo e Marco non dicono niente. Il sudore, che è come sangue, è la ragione perché i discepoli dormono, la tristezza, di questo non dice niente Matteo e Marco. Qual è la specificità in tutto questo del Vangelo di Luca? Se avete dato caso, la prima parola che Gesù dice nel Getsemani, nel Monte degli Ulivi in Luca, e l'ultima parola formano una cornice. Gesù parla della preghiera della Chiesa, non della sua preghiera, della preghiera della comunità, Nel versetto 40 Gesù dice: pregate per non entrare in tentazione. La sua prima parola nell'orto degli ulivi. L'ultima, 46. Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. E siccome il contesto del Getsemani ha a che fare più con la Chiesa che con Cristo. Gesù sta in mezzo al quadro in questa cornice e abbiamo la sua preghiera. Gesù nel Vangelo di Luca è l'orante, colui che prega, è il maestro della preghiera. Anche il Getsemani, Gesù lì, sta al centro come l'orante che prega, ma anche come maestro di preghiera per tutta la Chiesa. E ho scelto questo testo per la sua specificità, perché ci parla che Gesù vive non soltanto questo momento, ma tutta la sua passione nel contesto della preghiera. Gesù soffre pregando. E ho scelto di cominciare con questa antifona, preghiera sofferenza, perché non so voi, fratelli miei, ma io nella mia missione come frate, in vari ministeri che ho svolto, io ho incontrato tante persone che soffrono, anche andando in giro in vari paesi. In febbraio ero a predicare in Egitto. Il mio cuore è stato profondamente toccato da un villaggio fuori dal Cairo, si chiama Mokattam, che ho visitato varie volte, vado ogni anno in Egitto a predicare, dove lì la gente vive nell'immondizia e dall'immondizia. E l'unica presenza cristiana religiosa sono le suore di Madre Teresa, una comunità che prega in mezzo a questa realtà e che aiuta questi non poveri ma miseri nella circostanza che sono. Ma non è, ci sono tante altre sofferenze. C'è, toccando la carne che soffre, io ho imparato una cosa, che uno non può capire l'altro da quello che fa, ma da quello che soffre. Se tu non conosci la sofferenza dell'altro, non lo conosci. Anche quando io ho vissuto in prigione e ho ascoltato tante storie, anche di criminali che hanno sbagliato, ascoltavo finché hanno cominciato non a parlare dei loro sbagli, ma dalla sofferenza della loro vita personale. Chi tocca la carne che soffre non giudica. Chi non tocca la carne sofferente giudica molto. E la preghiera, tante volte ci sono delle persone che cominciano a pregare perché soffrono, ma ci sono altri che smettono di pregare perché soffrono. Questa è la realtà della vita. Non possiamo parlare di una preghiera esaltante, di dire tante cose, che non tocca la realtà, la sofferenza. Non perché il mondo è fatto soltanto della sofferenza, no, ma preghiera e sofferenza sono così vicini che l'uomo o smette di pregare o comincia a pregare quando soffre. Perché alcuni smettono di pregare? E questi alcuni sono io in primo luogo, non parlo di nessun altro. Perché qualche volta nella sofferenza noi smettiamo di credere, allora smettiamo di pregare. Qualche volta, quando soffri, ti senti un ateo nel tuo cuore. Suscita questa domanda. Alcuni smettono di pregare nella sofferenza perché sono arrabbiati con Dio. È come un'altra relazione: quando sei arrabbiato con tuo marito, non lo parli per qualche giorno, per una settimana, due settimane, tre, non so per quanti, ma si succede che quando ci arrabbiamo, allora poi non ne parliamo. Non significa che non credi più. Sì, una relazione, ma siamo entrati nel silenzio. Succede questo? Succede con Dio. Anche quella è una forma di comunicazione. Anche quella è una forma di preghiera nella sofferenza, che siamo arrabbiati con il Signore e tacciamo un po'. Poi alcuni smettono di pregare, fratelli e sorelle, perché sono stanchi di pregare. Quando c'è una sofferenza, una malattia, chiedi una grazia di conversione, un peccato che non puoi superare, preghi, preghi, ricadi, ricadi, vai a confessione, vai a messa, prendi tutti i pareri dal Padre spirituale, il peccato ricorna e ti stanchi. Sapete che Gesù sapeva questa cosa? Luca 18:1, lui ci ha dato una parabola sulla preghiera. Sapete perché? Ci ha detto questo: diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Perché ci sono dei momenti nella vita dove noi ci stanchiamo a pregare. Se ci sentiamo tutte queste cose, benvenuti al mondo reale della preghiera. La preghiera nostra non è quella degli angeli, è degli esseri umani. Gesù non ha né cominciato a pregare perché soffriva, non ha smesso di pregare perché soffriva. Gesù ci mostra un'altra strada: ha pregato più intensamente. Ma per arrivare a questa preghiera, che uno possa pregare più intensamente invece di smettere di pregare o cominciare a pregare, uno deve fare un cammino nella vita. E vorrei cominciare questo cammino, preghiera e sofferenza, con mettere le nostre piedi nella concretezza della vita. La sofferenza forma parte della vita, fratelli e sorelle. È una illusione pensare che nella vita non dobbiamo soffrire. In questo mondo è un'illusione chi pensa che noi non dobbiamo soffrire. Il libro di Coelet, capitolo 3, 1, 2, riga 4, dice questo: tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piangere e un tempo per ridere. Questa è la saggezza biblica. L'uomo biblico è un uomo reale e concreto nella vita. Anche noi, come discepoli di Gesù, avere Cristo nella nostra vita non garantisce che noi non soffriamo. Ma tante volte noi crediamo il contrario. Vi avete mai posto questa domanda o qualcuno ve l'ha detto: ma perché io, il più che prego, io che vado in chiesa, io che cerco di fare il bene, continui la tua latania? Cioè, perché facciamo questo? Perché noi crediamo: se io vado in chiesa, se prego, allora niente deve succedermi. Ma che è proprio a me, che prego di più, che accadono queste cose? Tutto accade a tutti. Anzi, a noi Gesù ci ha detto, per esempio: se hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Giovanni 15:20. Allora, seguire il Signore non si tratta di venire in chiesa per una protezione miracolosa, non so che, così niente mi succede. La preghiera non è un amuletto, vai al fattucchiere, ti danno qualcosa che ti protegge, così. È un'allusione, fratelli e sorelle. Non funziona così. Che cosa ci garantisce la preghiera? L'unione con Cristo, la presenza di Gesù nella nostra vita. Quello che dice Gesù nello stesso Vangelo di Luca 6, 47, 49. Abbiamo quella parabola: uno costruisce la casa su un fondamento e l'altro non su un fondamento. Quello che ti garantisce è che non sarai distrutto. La preghiera non è che ti protegge così niente ti accade, ma ti protegge dalla distruzione. Non sarai distrutto nella sofferenza. Gesù, pregando nell'orto del Getsemani, è andato ad affrontare la croce, non era distrutto dalla sofferenza. La preghiera ci dà la forza per affrontare i momenti difficili della vita. E quando non c'è la preghiera, come l'affrontiamo poi? Quando non c'è questa preghiera intensa, intimità con Dio, come affrontiamo il mondo e i momenti difficili? Io rimango sempre scioccato quando vado a predicare al nord dell'Europa. L'aumento dei suicidi, questi che si dichiarano che sono tutto bello. Una volta ero in Amsterdam a predicare e qualcuno mi ha insegnato un po' della loro lingua lì, in Olanda, olandese. E ho detto: ma come stai? Bene? E ho detto: ma se devo dire non mi sento bene, come la dice nella vostra lingua? Questo non si dice, padre, devi dire sempre che ti senti bene qui. Non la diciamo, ci nascondiamo la sofferenza. Chi prega è reale. Il mondo senza preghiera è un'illusione. cerchiamo di vivere un'allusione, troviamo altre soluzioni che, perché non sappiamo affrontare. Chi prega affronta la sofferenza, chi non prega trova altre vie, anche togliendo la propria vita. Adesso, se non abbiamo il suicidio, c'è il suicidio assistito, l'eutanasia. Cosa significa? Se non abbiamo più le forze davanti alla sofferenza. È per questo che vorrei insistere, partendo dalla sofferenza, perché Dio o dà senso alla mia vita quando soffro, altrimenti non abbiamo bisogno di un Dio che è soltanto con noi e ci fa ridere nei momenti belli. Per vivere la vita che è così, abbiamo bisogno di un'altra saggezza biblica, che è questa, e cercate di comprendere questo. Se noi scaviamo profondamente, poi prendiamo un esempio, nella Sacra Scrittura troviamo questa saggezza biblica, che i momenti belli e buoni devono prepararci per i momenti della sofferenza. Questa è una grande saggezza. Quando vivi un momento bello, quello devo caricarti, deve prepararti per un momento difficile che verrà. Perché i momenti belli della vita, se non li viviamo nella sapienza dello Spirito, generano una illusione nella nostra vita. Sapete qual è l'illusione? Che tutto deve rimanere così. Io vivo un momento bello, desidero e cerco che tutto rimane così, sempre bello nella mia vita, sempre buono. I momenti belli generano una illusione, fratelli e sorelle. E non soltanto i momenti belli della vita, anche i momenti belli nella vita spirituale. Anche la preghiera può generare, se non va vissuta nel buon discernimento, può generare. Tu vai un pellegrinaggio e desideri che tutto rimane come in quel pellegrinaggio. Puoi generare un'illusione in te stessa. Vai un ritiro, hai un'esperienza bella del Signore, un bel momento di adorazione, di preghiera. Oh, quanto vorrei che rimaniamo sempre così nella vita. Sì, è un desiderio, ma un'illusione, cara mia. È meglio che siamo liberi dalle nostre illusioni, presto liberati dalle illusioni, il più che possiamo vivere concretamente e affrontando la nostra vita com'è. Abbiamo un episodio che vale la pena approfondire un po', perché precede la preghiera nell'orto del Getsemani, il Vangelo di Luca, che il momento della preghiera, la trasfigurazione. Pietro ha fatto questo sbaglio nella sua vita, in quel momento. Non ha cercato di vivere quel momento come preparazione per il momento difficile. Non ha riuscito a trasformare i momenti belli, i momenti in movimenti. Cioè, ha lasciato che era un momento distaccato da un altro. Mentre, come vedremo profondamente nel Vangelo di Luca, il momento del Tabor, della trasfigurazione, era un movimento verso qualcosa, non un momento isolato. La preghiera vera, non dire preghiere, preghiera vera, ci dà la grazia, la capacità di mettere l'insieme della nostra vita. Che potrai vedere la tua vita in un modo olistico, la tua vita in un movimento che va a un fine che è la volontà di Dio, e non ti fermi in quel momento particolare, sia che è un momento bello e sia se è un momento di sofferenza. Torniamo un po' al momento del Tabor, della trasfigurazione. Prima della trasfigurazione, che cosa succede? Luca 9:28 comincia questo episodio della trasfigurazione con queste parole. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, salì sul monte a pregare. Allora, andando a pregare, non all'orto delle olive, ma alla montagna, a pregare, è connesso con quello che è successo 8 giorni prima. Ecco cosa è successo 8 giorni prima dell'episodio della trasfigurazione. Due cose. Luca 9:21-22, Gesù parla della sua passione. Poi, nel versetto che seguono, 23 e 24, Gesù parla sul bisogno che i discepoli portano la loro croce. Pietro non ha riuscito a fare questo collegamento con gli 8 giorni prima. Viene il momento della preghiera propria, della gloria. C'è un dialogo tra Gesù, Mosè e Elia. E su cos'è questo dialogo? Luca 9, 31. Sull'esodo, l'exodus, l'esodo di Gesù. Qual era l'esodo di Gesù? La sua croce. Allora, prima della trasfigurazione c'è la croce. Nel momento bello della trasfigurazione c'è la croce. Ma Pietro vuole fermare lì, non riesce a capire, ad entrare in questa logica dinamica, preghiera, sofferenza. Vuole soltanto la bellezza. Quando poi c'è la discesa dal monte della trasfigurazione, che cosa dice il Signore? Quando scendevano, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Di nuovo la sofferenza, la passione. Vedete, la trasfigurazione, la preghiera in quel momento, doveva essere un movimento continuo nel contesto della sofferenza. Ma Pietro non riesce a fare questo. Cosa vuole Pietro? Vuole fermare il tempo, rimanere in quel momento bello e vivere l'illusione. Quanto vorrei che tutto rimane così, un'illusione spirituale. E noi rischiamo questa illusione spirituale. Io vi invito a una preghiera che ci libera dalle illusioni, perché possiamo generare anche spiritualmente delle illusioni della vita. Non a tutti piacciono queste parole, perché alcuni vivono con l'illusione. Ma lo Spirito Santo, che è l'anima della preghiera, Gesù ha detto, è lo spirito della verità nel Vangelo di Giovanni. E nello stesso Vangelo di Giovanni Gesù ci ha detto la verità che vi rende liberi. Non soltanto liberi dal peccato, ma dalle illusioni che noi abbiamo nella vita. Il più che siamo liberi da illusioni, il più che possiamo vivere realmente e concretamente. L'uomo che prega si libera da illusioni, anche le illusioni belle e spirituali. Vediamo Gesù adesso come entra in questo movimento. Non è un momento il Getsemani, è un movimento che li porta alla croce e risurrezione. È molto interessante come cominciano tutti i sinottici, Marco, Matteo e Luca, il momento della preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Marco, per esempio, 14:32, giunsero a un podere chiamato Getsemani. Matteo, allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Luca, i discepoli lo seguirono. Mentre Matteo e Marco mettono Gesù insieme con i discepoli, Luca mette Gesù, che è il primo, e gli altri stanno seguendo Gesù. Luca qualifica la presenza degli apostoli in quel momento, dei 12 o dell'11, come discepoli. Non sono presenti nel Getsemani semplicemente con lui. E Luca cambia la descrizione di queste 11 dall'ultima cena al cenacolo, da un momento che era prima a questo momento, perché nel cenacolo Luca riferisce all'undici, perché poi l'altro se n'è andato, non come discepoli ma come apostoli. L'apostolo è colui che è mandato. Luca 22:14, l'ultima cena, quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. A cena sono apostoli, avranno una missione di essere mandati, celebrare l'Eucaristia, eccetera. Ma nel Getsemani non lo vivono nel Vangelo di Luca come apostoli, lo vivono come discepoli. E questo è molto forte, perché Gesù nel Getsemani non li manda da nessuna parte, gli chiede di seguirlo. Nella sofferenza noi siamo chiamati a seguire il nostro Signore. Il discepolo, matates in greco. Nel Vangelo di Luca è qualcuno, come altri Vangeli, che è chiamato Gesù. Uno non sceglie di diventare discepolo, uno chiamato al discepolato. Luca 5, 27. Seguimi, ha detto a Levi. Il discepolo è chiamato a seguire la propria persona di Gesù, non soltanto l'insegnamento di Gesù, la sua persona. Gesù dice: segui me, seguimi. I discepoli lo seguirono, la sua persona, perché la preghiera è un attaccamento personale alla persona di Gesù. Il verbo usato per seguire Gesù, quando dice Luca che i discepoli hanno seguito Gesù nel Monte di Olivi, è aquileo, lo stesso verbo usato per il discepolato. Acoluteo significa un movimento geografico, hanno camminato, ma significa di più. È un movimento esistenziale nella loro vita che li identifica con la persona viva di Cristo. Allora nell'orto degli ulivi loro non erano chiamati soltanto a pregare, ma a entrare nella sua preghiera, di identificarsi con la preghiera del figlio, di condividere tutto quello che c'è nella sua preghiera, nella loro preghiera. Per questo che c'è la preghiera della Chiesa che sta al centro nell'orto del Monte degli Ulivi, è Cristo che sta al centro. C'è questa simbiosi, la preghiera di Cristo e la preghiera della Chiesa. Questa non è l'unica volta dove Gesù lo troviamo pregare anche in così intimo con i discepoli. Luca 11:1, prima che abbiamo il racconto del Padre nostro del Vangelo di Luca, abbiamo questo: Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. È un discepolo che chiede a Gesù ad insegnarlo a pregare. Noi nel nostro discepolato possiamo chiedere tante cose dai nostri maestri, sacerdoti, frati, preti, guide spirituali, tanti consigli, tanti pareri, ma chiediamo questa cosa: insegnaci a pregare. Cioè, quando i discepoli prima avevano visto Gesù in preghiera, avevano questo desiderio: insegnaci a pregare. Non darci qualche guarigione, qualche grazia, qualche miracolo. Insegnaci a pregare. Questa non è una domanda superflua, perché loro erano ebrei. Gli ebrei avevano i loro metodi di preghiera, non c'è il tempo di entrare in questo, che erano molto belli, molto organizzati, strutturati, frequenti durante il giorno. Questi ebrei sapevano pregare. Quando hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. E questi sono tutti i discepoli, come sono nel Getsemani. Non c'è due categorie, non parliamo di Pietro, Giovanni e Paolo. Luca 11 e Luca 22, nel Padre nostro e nel Monte degli Ulivi, è lo stesso gruppo che avevano questo desiderio: insegnaci a pregare. E Gesù, Luca 11, gli ha dato il Padre nostro. Ma il vero insegnamento come si prega, Gesù gli dà adesso nel Monte degli Ulivi. Come si prega nella sofferenza, perché è Lui che fa questa connessione: pregate che non entrate nella tentazione. Qui Gesù è il vero maestro di preghiera. Allora questa preghiera ha un modello, il modello che è il discepolo. Entrare in preghiera, entrare in relazione con questo rabbì, entrare nella sua preghiera. Poi vedremo il contesto, il contenuto della preghiera di Gesù. Ma nella Sacra Scrittura abbiamo altre immagini di questa relazione con Dio. Per esempio abbiamo la relazione del padre e figlio, figlia. Geremia 31:9: io sono un padre per Israele. Tu puoi pregare con una relazione di figlio e di figlia con Dio Padre, o una relazione di una madre con il figlio e la figlia. Salmo 131:2: io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccia a sua madre, come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Poi abbiamo un'altra immagine bella della relazione con Dio, allora anche della preghiera, non soltanto discepolo rabbì, padre figlio, madre figlio, sposo e sposa. Isaia 62:5: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà di te. Cioè, alcuni di noi possono trovare sì più in questa immagine di Cristo come il nostro sposo. È un'immagine per me più bella di Gesù con la Chiesa, e penso che nel tempo di oggi abbiamo bisogno di riscoprire l'immagine di Cristo come sposo della Chiesa, e per noi presbiteri come una immagine sacramentale di Cristo che è lo sposo della Chiesa. Ci libera da tante altre cose quando mettiamo questo sposalizio, innamoramento di Cristo con la Chiesa. Poi c'è un'altra immagine, amici. Giovanni 15:15: vi ho chiamato amici. Perché ho fatto un po' questa panorama di modelli di varie relazioni, discepolo, figlio, sposo, amico? Perché noi non abbiamo la stessa immagine di Dio, e non c'è niente di male, perché la nostra relazione è unica. Se i vostri figli parlano di voi, genitori, siete gli stessi genitori, ma i figli avranno un'immagine diversa di ciascuno di voi. È lo stesso con noi, con il Signore. Noi preghiamo secondo l'immagine di Dio che abbiamo. Nel Getsemani Gesù presenta un'immagine particolare, rabbì e discepoli, ma lui prega da figlio con il Padre. Abbiamo due immagini contemporaneamente in quel momento. È molto importante per noi, per una vita di preghiera, di farci imporci questa domanda: in questo momento della mia vita, qual è l'immagine di Dio per me? Perché l'immagine di Dio per noi cambia, non è la stessa per sempre. Un periodo è un padre, un periodo è una madre, un periodo è un Dio sconosciuto, un periodo è lo sposo, è la sposa, un periodo è il mio Signore, un periodo è il mio Maestro, sì, cerco di obbedirlo, camminare con Lui, non capisco niente, non c'è tanto entusiasmo di una sposa, ma cammino con Lui, è il mio Maestro. Cioè, noi ci relazioniamo col Signore secondo i periodi che noi viviamo. È molto importante sapere questo, non entriamo in una schema, devo essere sempre così. No, non sei sempre figlio o figlia di Dio. Qualche volta ti senti un discepolo, qualche volta ti senti una pecora smarduta, qualche volta ti sembri qualcuno che sta lottando con Dio, qualche volta ti senti un innamorato del Signore, un momento di preghiera che sono molto forti, intensi, gioiosi, pieno dell'amore, pieno dello Spirito, ma sono sempre così, cambiano. Non c'è niente male che cambiano, perché l'intimità con Dio sviluppa, cambia, ma succede così anche in ogni altra relazione. Le relazioni cambiano, crescono, maturano, hanno le loro fasi. Non possiamo rimanere sempre un quattordicenne con quelle emozioni che avevi quando avevi ancora 14-13 anni, quando hai visto la tua prima ragazza e ti sei innamorato. Ci maturiamo, le emozioni vengono, vanno, le relazioni maturano anche con Dio. E vi dico questo per incoraggiarvi, perché alcuni si pensano che ho perso qualcosa, non trovo più il mio Gesù, stai dicendo non trovo più nella preghiera quell'immagine con Dio con cui mi ero abituata, ma forse il Signore sta presentando la sua persona viva con un nuovo volto nella sua intimità con te. Nell'orto di Getsemani hanno visto un volto che era diverso dal Tabor. Il Tabor era un volto luminoso. In Luca il volto di Cristo sanguinava. È la stessa relazione che avevano prima sul Tabor, quando hanno chiesto al Maestro insegnaci a pregare, e anche nel Getsemani. Ma il volto cambia. Gesù manifesta un altro volto a loro. E noi qualche volta facciamo fatica a lasciare quello che avevamo prima nella preghiera per entrare nella novità di Dio. Qualche volta ti senti bene pregare davanti all'immagine, non so, Gesù della Divina Misericordia, poi ti senti che non prendi più da lì, hai bisogno della presenza eucaristica più di quella immagine. Un'icona, un crocifisso, il volto cambia, Gesù comunica con te in modi diversi, e dobbiamo avere questa libertà perché è Lui che guida la preghiera, non siamo noi. Stiamo entrando nelle dinamiche. Perché anche nella sofferenza, fratelli e sorelle, abbiamo di scoprire il volto che Dio vuole rivelarci nella nostra sofferenza personale. Perché qualche volta la tua visione di Dio che avevi quando eri sul tuo Tabor, pieni di gioia, quel volto di Dio, hai bisogno di trovare un altro volto suo. È lo stesso, hai bisogno di vederlo in un altro modo. E tante volte noi ci arrabbiamo perché continuiamo a relazionarci con l'altro volto, che non vale in questo momento. Immaginate se gli apostoli in questo momento, discepoli nel Getsemani, hanno lottato con Gesù, ma noi vogliamo vederti luminoso come ti abbiamo visto sul tavolo, non questo volto sanguinoso. Ma il volto che Gesù rivela, in quel volto troviamo noi stessi, non soltanto Lui. La sua preghiera al volto che Gesù ha rivelato nel Getsemani non era soltanto il suo volto, era il loro volto, perché anche loro dovevano vivere la loro missione. Ma nel suo volto, sofferenze potevano trovare la forza di andare avanti. Perché durante la Quaresima la Chiesa ci offre di più intensamente il volto di Cristo sofferente? Non in altri momenti, durante la Quaresima. Ci sono momenti quando il Signore, sì, ci fa vedere quel volto. Così noi possiamo vivere, in modo particolare anche in questo tempo in cui noi stiamo vivendo. C'è tanta sofferenza nel mondo. Le guerre, non la guerra. O c'è una guerra mondiale fatta a pezzi, come dice Papa Francesco, o ci sono varie guerre. E non è facile. Io, la prima volta che sono andato a predicare in Egitto, sono andato durante la rivoluzione, non so come sono andato, ero un po' più giovane, sei più entusiasmo, però non so come ho rischiato andare a predicare in una guerra. E ricordo bene, quando stavo per entrare in una chiesa, le guardie mi hanno detto: padre, noi ti diamo l'assicurazione che entri vivo, ma non che esci. E io sono entrato, sapete perché? Perché la gente entrava. In quel momento era il pastore a seguire la gregge, non era il gregge che ha seguito il pastore, sono stato io a seguire loro. In quel periodo ho avuto un incontro personale molto bello con Papa Tawadros II, il Papa della Chiesa Copta, e gli ho chiesto: santità, quale messaggio vuoi che annunzi nella tua terra quando sono qui? E ha detto: padre, chiedili di amare tutti, anche quelli che stanno esplodendo le nostre chiese. Ah, ha detto, bella questa. 2 settimane prima avevo esploso una chiesa sua, che accanto alla sua cattedrale, l'ho vista io. Ma vivere in quei momenti dove rischi la tua vita per credere, per andare a messa, per andare ad ascoltare la parola di Dio, che cosa ti mantiene? In quel momento quale volto hai bisogno di contemplare nel tuo Getsemani? Il volto del crocifisso. È per questo che tante volte anche il volto di Gesù crocifisso noi lo riscopriamo nelle nostre sofferenze, nelle malattie, ma non per una consolazione: anche Gesù ha sofferto, allora dai, fai coraggio. No, nel suo volto trovi il tuo, quello come ha vissuto lui puoi vivere tu, perché ci ha dato il suo spirito, lo stesso spirito che era in Gesù in quel momento, è lo stesso che sei tu. E come Gesù ha superato quel momento nella preghiera, possiamo superarlo anche noi. Gesù nel Getsemani, secondo Luca, ci insegna anche un'altra cosa, anche sulla preghiera generale, ma anche nella sofferenza, che è molto importante. È Gesù che guida tutto. Non è come Matteo, Marco, Gesù è con loro, uno tra di loro. Lui guida. Non siamo noi a guidare la vita di preghiera. L'iniziativa viene sempre da Lui. Anche se noi decidiamo di pregare, noi possiamo soltanto rispondere a un movimento interiore dello Spirito Santo per la preghiera. L'iniziativa per pregare non viene mai dall'uomo, mai. L'iniziativa viene sempre da Dio. Troviamo nel Getsemani che Dio cammina in un altro giardino, non del Getsemani, ma dell'Eden. È Lui che prende l'iniziativa anche dopo il peccato, ad andare a camminare, a passeggiare con Adamo e Eva. L'uomo chiamato a camminare con Dio. Genesi 17:1, io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me. Non significa davanti a me, davanti a me. Significa nell'ebraico cammina nella mia presenza. Nell'ebraico, come nel greco, faccia e presenza sono la stessa parola. È la stessa parola. Cioè cammina nella mia presenza. Ma è lui che prende sempre l'iniziativa, come nel Getsemani, è lui che va e gli altri lo seguono. Il Padre sta cercando chi prega così. Nel testo della Bibbia c'è, quando Gesù parla con Nicodemo e parla del Padre che cerca quelli che adorano in spirito e in verità, dice il Padre vuole. Ma c'è una traduzione più profonda, non semplicemente vuole. Il verbo zeteo, usato lì per Dio, è cercare. La traduzione inglese è ottima. The Father is seeking those who worship him in spirit and in truth. Il Padre cerca, non soltanto vuole, cerca attivamente, va in giro come ha fatto nell'Eden, a cercare quelli che pregano, come ha fatto Gesù nel Getsemani. Va a cercare gli apostoli che pregano e prende lui sempre l'iniziativa. C'è questo movimento dall'Antico al Nuovo Testamento, dal Genesi al Getsemani, questo zeteo di Dio che viene a cercarci. Gesù, dice il Vangelo di Giovanni 1:18, è venuto a rivelare il Padre. Rivelare qui è exegome, da cui abbiamo la parola esigesi. Gesù è l'esigeta del Padre. Gesù è venuto a narrare il Padre. Gesù è venuto a descriverci il Padre. Ma in che cosa? È venuto a descrivere. Gesù è l'incarnazione, la narrazione del desiderio di Dio per noi. E questo poi lo troviamo nel zeteo di Cristo. Nel Vangelo di Luca 19:10, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, zeteo, e salvare quelli che sono perduti. Il Padre cerca, il figlio cerca. Il figlio che ci cerca è la rivelazione, la narrazione, la spiegazione e l'esigesi del Padre che ci sta cercando, fratelli e sorelle. E sapete dov'è l'apice di questo zeteo di Gesù? È nella croce. Quando Gesù in Giovanni 19:28 dice: o sete, o sete. Giovanni 4:7, la samaritana dice: dammi da bere. Le suore di Madre Teresa, non so se siete mai entrate alle case delle suore, io ho predicato in vari paesi alle suore di Madre Teresa, in tutte le loro cappelle hanno sempre la croce e questa parola, I thirst in inglese, o sete. C'è il momento dove la preghiera si manifesta nella sete di Dio per me. Questo è quello che c'era nel Getsemani, nel cuore di Gesù. Aveva la sete della presenza della sua Chiesa. Gesù ha sete di me. Ascoltate come descrive in un modo molto bello il Catechismo della Chiesa Cattolica questa realtà della sete di Dio. 2560. La meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua, riferendo alla Samaritana. Là Cristo viene ad incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete. La sua domanda sale dalla profondità di Dio che ci desidera. Fratello e sorelle, che Dio ci desidera e Dio ci ama non sono la stessa cosa. Più profondo dell'amore di Dio per noi è il desiderio di Dio per noi. Sapete che questa era una rivoluzione nella predicazione cristiana quando ho incontrato il mondo greco. Perché nella filosofia greca, Aristotele, Dio colui che ha amato ma non ama, è colui che muove il mondo ma non è mosso da nessuno, mentre il Dio di Israele, il Dio Gesù Cristo, il Dio fatto carne di Cristo, la sete incarnata del Padre che è il Figlio, ci dimostra questo desiderio, oh sete. Qualche volta rimanete lì, se volete entrate più profondamente nella preghiera, non cominciamo da noi stessi, anche nella sofferenza, fratelli miei, la sete di Cristo per noi diventa il nostro esodo, ci fa uscire dalla nostra morte. La sua sete ci attira, la sua sete diventa una preghiera a noi, come prega la sposa nei Cantico dei Cantici 2:4, trascinami a te, mashach nel greco, cioè trascinami, siccome io sono qualcosa che sono un peso e non posso camminare, tu devi trascinarmi. Questa è la sete di Dio. Ma la sofferenza ha questo potere su di noi, ci piega su noi stessi, ci chiude, non ti lascia vedere niente, soltanto le tue ferite, la sua sofferenza, tutto questo sta succedendo a me, e c'è qualcuno che ha sete per te in quel momento. La preghiera, e ripeto, non sto parlando di dire preghiere, fratelli e sorelle, sto parlando dell'intimità con Dio. Quando tu conosci il sete di Dio per te, quel sete comincia a guarirti, comincia a liberarti anche nelle tue sofferenze, perché ti libera. E questa sete noi, di Dio per noi, sapete noi come la sperimentiamo? La sete di Dio per noi, sapete noi come la sperimentiamo? Come una sete per Lui. Il nostro desiderio per Dio non è nient'altro che il suo desiderio per noi. Noi lo sperimentiamo così. Cercate di entrare in questa profondità. Io desidero Dio, abbiamo questo desiderio di Dio, questo non è altro che il suo desiderio per noi. Così Lui ci attira nella preghiera dalla profondità del nostro cuore, dall'intimità. Papa Francesco, qual è la prima cosa che desidera per questo anno di preghiera? Che recuperiamo il desiderio di stare con Lui. Non insegnare metodi di preghiera, quelli vengono dopo. Ma cominciamo dal desiderio. Se non c'è il desiderio è inutile. Se uno non ha il desiderio di mangiare, cosa fai? Devi indirizzare lì. E vediamo. Questo desiderio che abbiamo noi per Dio, è interessante che nell'ebraico è shahar, che è equivalente al zeteo greco. Nel Salmo 63:2 preghiamo: o Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco. Vedete? Dio cerca noi, adesso noi cerchiamo Lui. Ma questo desiderio è lo stesso, il suo per noi e noi per Lui. Infatti Gesù, quando ho incontrato la prima volta i discepoli in Giovanni 1:38, Gesù gira e chiede ai primi due: che cosa cercate? E qui cercare è zeteo. Prima era applicata per Cristo e per il Padre, adesso l'abbiamo applicata, lo stesso verbo, per i discepoli. Che cosa? Cerca, è la stessa cosa, è lo stesso desiderio. Lo stesso desiderio, fratelli e sorelle, questa è una cosa grande. La preghiera, sapete cos'è? Quando si incontrano due sete insieme. Ritorniamo al catechismo. Che lo sappiamo o no, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. E da lì è il fondamento della preghiera. Comincia dal desiderio. Nella teologia francescana, sia San Francesco e più chiara San Bonaventura, nel suo viaggio della mente in Dio, un capolavoro della spiritualità di San Bonaventura. Al centro è l'uomo che desidera. Noi siamo ciò che desideriamo nella vita. Il nostro desiderio, dice Santa Caterina da Siena, è l'unica cosa che è infinito, come Dio. Sapete quando potere ha il desiderio su di noi? Noi possiamo fare peccati del desiderio, vero? Gesù ci ha detto, puoi peccare con l'adulterio del cuore, un desiderio. Ma nel Covid, nel lockdown, noi abbiamo scoperto di più la comunione del desiderio. Anche se non riceviamo, anche quella è una comunione valida, spirituale. C'è quello che noi desideriamo come esseri spirituali, non è come il mondo. Al mondo io desidero una macchina, ma non ho quella macchina. Allora il desiderio riflette quello che mi manca. Nella vita spirituale, quello che tu desideri, tu lo hai già. Se desideri il peccato, hai già peccato. Se desideri Dio, non c'è bisogno di entrare in un'estasi, di vederlo o di andare all'aldilà o non so che cosa, andare in giro in un'esperienza super spirituale. Nel tuo desiderio di Dio, tu c'hai già Dio. È lì che si gioca la vita della preghiera. Il desiderio. Sapete perché Gesù va agli discepoli e li sveglia? Perché se muore il desiderio, se il desiderio dorme, se il desiderio diventa triste e inutile, tutto è inutile, tutte le preghiere che diciamo, lì che si gioca tutto. La Chiesa ortodossa nella sua spiritualità, ispirandosi anche dell'Antico Testamento, parla sul bisogno di custodire il nostro cuore, custodire i nostri desideri. Se noi desideriamo di avere una vita spirituale più profonda, una vita di preghiera più intensa nel nostro cammino, che non si fa così, non è una magia, non ci sono shortcuts per la vita di preghiera, dobbiamo cominciare a custodire i desideri. Vedi che cosa desideri, perché il tuo desiderio può far riuscire, come un matrimonio. Se cominci a desiderare un altro uomo, un'altra donna, ti porta fuori dal tuo matrimonio, tua relazione. Dobbiamo, da tutta la vita spirituale, è la purificazione del desiderio. Vedete un po' questi giorni. Trovate 15 minuti da soli. Scrivete i vostri desideri. Cosa desidero? E vedete se i vostri desideri vi indirizzano al desiderio che è più importante, che rimane per sempre, il desiderio di Dio. È qui che lo Spirito Santo agisce in noi. Lo Spirito Santo agisce sui desideri dell'uomo. Infatti quando Paolo parla sulla preghiera dello Spirito Santo a noi, Romani 8, 26, 27, parla dei gemiti inesprimibili, perché il nostro desiderio per Dio, che è un dono dello Spirito Santo, noi non possiamo intellettualizzarlo, articolarlo. Io desidero, e lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di chiederlo di riattivare un po' il nostro desiderio per Dio. Gesù, andando all'orto del Getsemani, il Vangelo dice che è andato come al solito. Al solito è molto interessante. La parola greca usata al solito, sapete qual è? Ethos. Ethos. Sappiamo che cos'è l'ethos. L'ethos è un carattere, è le convinzioni che guidano una persona, un gruppo, una istituzione. Per Gesù il suo ethos era la preghiera, era l'attitudine di preghiera, perché il desiderio, quando la preghiera parte non da un libro, quando la preghiera parte non da un'immagine santa, quando la preghiera parte dal desiderio coltivato, diventa un nuovo atteggiamento, un nuovo ethos. Sai, i politici hanno il loro ethos, al lavoro c'è il loro ethos, ogni azienda ha il suo ethos. L'ethos del cristiano, secondo il Getsemani secondo Luca, è la preghiera, l'atteggiamento del desiderio profondo con Dio. Questo significa che la preghiera deve trasformarsi da un desiderio a una disciplina. Il discepolo è discepolo perché è disciplinato. Il desiderio deve diventare una disciplina, non può rimanere al desiderio. Alcuni giovani oggi hanno tanti desideri e rimangono con i desideri, non fanno niente nella vita, non concretizza niente. Sai quanto desidero, padre, fare questo? Desidero, ma quando lo fai? Desidero di sposarmi, ma quando lo fai? Anche a quelli che vogliono diventare frati e sacerdoti oggigiorno, desidero, ma quando lo fai? Quando decidi nella vita? Cioè, dal desiderio passiamo alla disciplina, anche la preghiera. Comincia dal desiderio che Dio infonde in noi tramite lo Spirito Santo, ma deve diventare l'ethos, una disciplina. La preghiera deve diventare realtà, una qualcosa quotidiana. Infatti Gesù, troviamo che nella sua vita terrena la preghiera era veramente il suo ethos. Gesù lo troviamo nel Vangelo di Luca, ha ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo quando pregava, non quando è stato immerso nell'acqua, no, come è successo con Matteo e Marco, ma nella preghiera, non nel battesimo dell'acqua ha ricevuto lo Spirito Santo. Prima del suo ministero andava presto mattina a pregare, tardi sera, tardi notte, dopo il ministero andava a pregare, prima che ha scelto gli apostoli è andato a pregare, la trasfigurazione stava in preghiera, l'ultima cena ha pregato durante il pasti, ha pregato per Pietro, ha pregato per i dodici, Giovanni, durante la passione prega nel Getsemani, prega sul Calvario almeno due volte. Nell'eternità Gesù che cosa sta facendo? Secondo la lettera agli Ebrei e la lettera ai Romani sta intercedendo per noi, sta pregando. La preghiera è l'ethos, è l'atteggiamento profondo di Cristo, che non diventa un desiderio ma una pratica. Se questo è il nostro ethos, fratelli e sorelle, perché non preghiamo? Dobbiamo chiederci questa domanda. Se Gesù nel Getsemani ci rivela l'ethos della preghiera come il nostro stile di vita, non dire una preghiera qua e là, cioè quello che è il fondamento, pregare e respirare, dicevano i padri, pregare e respirare, quello che respiro per il corpo, la preghiera per l'anima, pregare e respirare. Tu non respiri qualche volta al giorno, tu respiri, e se hai problema con il tuo respiro c'è un grande problema. Se Paolo dice pregate interrottamente nella prima lettera ai Tessalonichesi, no? Perché allora non preghiamo? Io penso che ci sono vari motivi perché non preghiamo. Qualcosa che vedo andando al giorno, in tanto paese oggigiorno, che siamo diventati soffocati. Soffocati. Ricordate Luca 8,14 quando Gesù parla della parabola del seminatore che semina il seme? È un momento questo seme cade in una terra che è soffocata, soffocata. Noi siamo quasi soffocati. Problemi, circostanze esterne, non ci lasciano pensare come siamo bombardati, le nostre emozioni, le emozioni ferite, le nostre sofferenze interiore, problemi in famiglia, problemi dei nipoti per quelli che sono nonni, problemi al lavoro. Alcuni vivono dai problemi. E la vita di preghiera poi è soffocata. E cosa diciamo? Ho tanti problemi che non ho tempo di pregare. Ma veramente non abbiamo il tempo di pregare. Io quando ero in ospedale, lavoravo come capellano ospedaliero prima che sono andato in carcere, qualche volta, e più di una volta, ho incontrato delle persone che mi hanno detto: ma padre, sai, io sono qui per fare un test routine. Hanno scoperto che ho un tumore. Non sentivo niente prima. Perché nella vita, no, come ti senti, come sei, puoi sentire che stai bene o non sei bene. E allora, adesso devo venire per il chemio, per tutto quello che devo fare. Io facevo sempre questa riflessione. Ma prima nessuno, non l'ho ascoltato mai, nessun paziente che ha detto ai medici: sai dottore, io ho tanto da fare che non posso venire per la cura. Perché io ho tanto lavoro, io ho i figli, ho i nipoti, non posso venire per la cura. Tutti cambiano. Il mondo non cambia perché tu sei malato, ma tu decidi di cambiare il tuo stile di vita perché sei malato. Perché? Perché credi nella medicina e nel medico. Leopoldo Mandici, il nostro santo, diceva che Gesù è medico-medicina. Se noi crediamo veramente, cambiamo il nostro stile di vita che si adatta all'ethos della preghiera. Io non sono qui per coccolarvi, fratelli e sorelle. Se volete essere nella verità, nell'intimità con Dio, e lo stile di vita deve cambiare. Lo stile di vita. Non facciamo il facial come fanno le donne, non so come si dice in italiano. Quando fai il facial, tu vai al beauty salon, ti fanno un po' così, ma dopo un mese, due, tutto riesce di nuovo. La Chiesa non è per fare queste cose. La vita di preghiera deve cambiare lo stile di vita adattato a una vita di preghiera. Deve dire, devo essere meno connesso per essere più connesso con Dio. Vedo meno televisione per dedicarmi un po' di tempo per pregare, per leggere la parola di Dio. È uno stile di vita, fratello e sorelle. Altrimenti, se la preghiera è una piccola attività tra le altre, non siamo entrati. Tu sei sposato soltanto qualche minuto al giorno? No. Tu sei in una relazione continua se sei sposato. E se ami, devi cambiare un po' il tuo stile di vita da un sposato, non come fanno alcuni. Sono sposati, ma vivono se come non sono sposati. C'è chi fa questo? C'è chi fa questo? È sposato, ma vive se come non è sposato. Ma anche i cristiani possiamo fare qui. Siamo in una relazione con Dio, ma viviamo se come non siamo in una relazione con Dio. Non abbiamo il tempo per Lui, tanti altri tempi. E quando c'è la sofferenza, cosa facciamo poi? Poi alcuni non pregano. E questa è una mentalità che può entrare nella nostra mentalità, perché noi viviamo in un mondo dove valorizziamo soltanto quello che genera qualcosa, quello che produce qualcosa. Una volta è venuto a parlare qualcuno molto importante in politica, mi ha detto: io non capisco queste suore di clausura, quelli che lavorano con i poveri sì, ma quelli di clausura no, non danno niente alla società. Ma quante volte noi abbiamo questa tentazione? La mia preghiera non dà niente, non cambia niente, non produce niente. Cosa succede? Uccidiamo poi il desiderio della preghiera se fermiamo. Poi c'è un altro rischio perché non preghiamo, e questo rischio è molto grave. Quando le cose di Dio diventano una distrazione da Dio. Questo è il problema di Marta. Marta, Luca 10:40, Marta invece era distolta per i molti servizi. Servizi qui è diaconia, una cosa bella buona che faceva. Ma quando facciamo le cose per Dio, non con Dio, le cose di Dio diventano una distrazione. Io andando in giro ho trovato che quelli che pregano meno tante volte sono quelli che non sono pro chiesa. Quelli che sono sempre in chiesa, alcuni pregano meno di tutti. Quando le cose di Dio diventano una distrazione da Dio. Applico questo per me stesso, perché anche le cose di Dio possono distrarci dal Signore e muore il desiderio di preghiera. Giochiamo chiesa senza essere in relazione profonda con una vita di preghiera con il Signore. Abbiamo bisogno allora stasera di chiedere a Gesù che ravviva a noi il desiderio di ascoltare. Alzatevi, alzatevi. Ma vorrei no, voi. Gesù ha detto alzatevi agli apostoli, alzatevi agli apostoli, alzatevi dal sogno, alzatevi i vostri desideri di nuovo. E come possiamo riattivare il desiderio per pregare? Concludo con questo. Prima cosa, chiediamo allo Spirito Santo questa grazia. Soltanto Lui può riattivare in noi il desiderio per Dio, perché soltanto Dio può desiderare Dio. Soltanto Dio può desiderare Dio. Abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito: ravvivami il desiderio di Dio. Sapete quanto bello quando tu desideri Gesù più di ogni altra cosa nel mondo. Se questo non ti riempie di gioia, il paradiso sarà un grande problema per te, perché lì desiderai Gesù più di ogni altra cosa. Soltanto Lui, Dio, non è il primo nel nostro posto. Gesù non è il primo nella nostra vita. Gesù è l'unico. È tutto in Lui. Questo è il cristiano. Non Gesù primo e poi il marito, moglie, figli, lavoro. No, 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 Gesù non entra in onestà. Gesù è tutto. E poi tutto in Lui. Tutta la gioia, tutto il lavoro, tutto l'amore, tutto lo sport, tutta la creazione, tutta l'avventura della vita. Lui è tutto in Lui. La preghiera ci dà tutta questa prospettiva giusta, come vivere. Lui è tutto in Lui. Nel Getsemane, nella Chiesa, circonda Cristo che sta al centro della preghiera. Lui è tutto in Lui. Questa è la preghiera del Getsemani, e questa che lo Spirito Santo vuole fare. Adesso accogliamo la presenza di questo Gesù in mezzo a noi, che trasforma qui un nuovo monte di ulivi. Sarà Lui in mezzo a noi. E chiediamo questa grazia stasera soltanto, che Gesù manda lo Spirito nel nostro cuore e ravviva a noi il desiderio per Dio. Se non la sentite, pregate, perché come dicono gli italiani, l'appetito. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.